Sì, appariscici nuovamente questa mattina, Signore. Ti diamo questo messaggio, apriamo il nostro cuore. Sappiamo che Tu sei presente e ci vuoi parlare. Aprici la Tua parola, mostraci ancora di più del Tuo proponimento. Amen. È meraviglioso, ci troviamo già in mezzo. E non è una piccola rivelazione, è una grande rivelazione. Se il Signore ci mostra chi è Lui e se ci mostra quello che si trova nel suo cuore, è una rivelazione grandissima. Quando Pietro ha riconosciuto chi era veramente Gesù, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, poi dice, questo non te l'ha rivelato sangue o carne, ma mio Padre che è nei cieli. Questo significa era una rivelazione celeste. E con questa rivelazione inizia il Signore a fare la sua opera con i discepoli. Pietro ha riconosciuto il Cristo e poi gli dice, tu sei Pietro, tu sei una pietra e su questa roccia edificherò la mia casa. Il Signore gli mostra ancora di più, lui gli fa vedere che desidera costruire la sua casa. Il Signore è questa roccia sulla quale viene edificata la Chiesa. Questo è una cosa nuova ed è una cosa che ci tranquillizza. Non l'uomo è la roccia, ma la roccia è il Dio stesso sul quale edifichiamo, che conosciamo, è il nostro Dio. Il Signore è la mia roccia. Lode al Signore. E Lui sta edificando la Chiesa. Questa non è una cosa che noi conosciamo, sappiamo e applichiamo, ma è una cosa che fuoriesce completamente da Dio. La Chiesa viene prodotta da Dio. Perciò la nostra proposizione nella Chiesa è che noi edifichiamo con i giusti materiali e questi materiali giusti sono Cristo. È soltanto l'essere del Signore che edifica la Chiesa. Nei cantici, dei cantici a Karlsruhe abbiamo letto e abbiamo visto come questa sposa, perché la sposa è la Chiesa e quindi queste meravigliose immagini le possiamo vedere riguardo alla Chiesa. Cosa fa? All'inizio gode solamente il suo amato, tutto ciò che lui è e lei scopre aspetti nuovi di lui e più alla fine lei è completamente conquistata da lui. Quello che lei ha goduto è piaciuto e lui gode adesso anche in lei queste cose, perché queste cose che lei all'inizio ha visto sono diventate anche le sue, la sua essenza, e questo ci mostra che la Chiesa non è una cosa che noi possiamo produrre, ma abbiamo bisogno di questa relazione verso il Signore, che Lui giorno dopo giorno ci può trasformare, che può diventare essenza in noi. E questa relazione con il nostro sposo, perché la Chiesa è la sua sposa. Il Signore deve aprirci nuovamente gli occhi. Abbiamo il significato, il titolo per oggi, il significato di Gerusalemme riguardo alla Chiesa. Se parliamo della Chiesa e se parliamo della ricostruzione, è bene che conosciamo anche un po' il retroscena. Adesso voglio soltanto parlare un po' di quello che riguarda un po' la storia, che abbiamo un po' una. Iniziamo in Deuteronomio 12. Era poco prima che il popolo entrasse nel buon paese. E Dio dà a Mosè ancora delle istruzioni molto importanti, ciò che devono fare quando loro conquisteranno questo paese e che cosa dovranno fare. E per Dio era molto importante dall'inizio che non lo facessero come avevano fatto tutte le altre le nazioni prima di loro, che non si comportassero così, ma lui voleva che questo popolo, che è un popolo particolare, allora voleva un'adorazione particolare. E con questo ha a che fare perché qui c'è un luogo particolare, un luogo che non ha prescelto l'uomo, ma che ha prescelto Dio. Nel versetto 5, ma lo cercherete nella sua dimora, nel luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome, là andrete. E Dio vuole vivere sulla terra. Lui abita nel cielo, certo, non è indiscutibile, ma la Bibbia è una storia che ci racconta che Dio vuole abitare con noi uomini e alla fine Lui conquisterà questa meta. Leggi Apocalisse, è una storia veramente... Dio ha cercato sempre di vivere sulla terra con gli uomini, questo era sempre il suo scopo, la sua meta. E questa città, questo luogo, all'inizio non era così chiaro. Quando hanno conquistato il paese hanno avuto molte difficoltà, hanno veramente sofferto per i filistei, a causa dei filistei, e il primo periodo non è stato bello, buono per loro, fino a che arrivò Davide. E di Davide viene detto che aveva un cuore che era per Dio. Come mai lui è così particolare per Dio, che ha un cuore che cerca Dio? Noi conosciamo, se leggiamo la storia, è bello se leggiamo e leggiamo, il Vecchio Testamento è una storia meravigliosa, tutta la scrittura è così preziosa e tutto viene dettagliatamente raccontato e ci racconta anche com'è l'aspetto di una persona che il proprio cuore appartiene a Dio. Davide all'inizio non era giovane, non era particolare come persona. Gli altri suoi fratelli erano forti anche esteticamente, ma il Davide era piccolo, era con le pecore e faceva il pastore. E che cosa ha fatto lì? Probabilmente ha scritto, ha esercitato con il suo strumento, ha fatto musica e forse ha catturato della selvaggina e è stato lì con le sue pecore. In questo periodo io penso che lui si è curato di questa relazione verso Dio ed è quello che Dio ha apprezzato in lui sicuramente. Prima c'era in Israele c'era un re che era secondo quelli normali, era più alto degli altri. Bisognava sempre guardare dal basso verso l'alto a questo re. Ma quando c'è stata la prima tentazione ha sbagliato. Perché? Perché lui non aveva questa relazione col Dio vivente e Dio lo ha abbandonato, lo ha dovuto abbandonare e poi ha unto Davide, è andato a prenderlo là dove era con le pecore. Nessuno ha pensato questo è un re, no, è stato unto come re, un uomo che era secondo il desiderio di Dio. Non era un sognatore, non era un sognatore che passava il suo tempo con le pecore, no, si vede che lui era anche un combattente coraggioso. Perché? Perché conosceva Dio e lui si fidava di Dio, non ha posto la sua fiducia nelle sue forze, ma ha posto la fiducia che Dio opera. E quando ha vinto Goliath e poi anche più tardi tutte le guerre che ha vinto e finalmente c'è stata la pace con i filistei, ha portato la pace nel popolo, anche i Gebusei li ha vinti e ha conquistato la sua città, ed era allora la città di Gerusalemme. E qua si vede adesso è il posto, il luogo che Dio ha scelto. C'è scritto in un salmo che abbiamo letto che lui non si dava riposo finché non trovava il luogo di riposo per Dio. Per lui, veramente lui desiderava che Dio ricevesse questo luogo e che tutto sia anche nel luogo giusto prescelto da Dio. Lui stesso ha fatto così tante guerre e Dio ha detto: c'è stato troppo sangue a causa tua, allora questa abitazione che tu mi vuoi edificare, che Davide voleva edificare per Dio, lui desiderava veramente il Signore, aveva un cuore per il Signore, e questa casa è stata edificata da Salomone, suo figlio. E adesso siamo già al punto 2. Salomo ha edificato il Tempio, è stato preparato tutto in modo meraviglioso e Dio ha benedetto questo Tempio. È stato il culmine di quel tempo di quel regno di Israele. Salomone ha regnato per 40 anni circa, dove c'è stata anche pace, dove anche viene espressa la ricchezza di Dio. È stato il tempo più bello di questo popolo. Tramite la saggezza di Salomone, tutto il mondo ha riconosciuto che lì c'era qualcosa di particolare. Non si parlava solo del Dio nel cielo, si diceva: adesso devi viaggiare, andare a Gerusalemme per vedere qualcosa della gloria di Dio. I re di Sheba, che sono venuti da lontano, sono così, hanno sentito soltanto parlare di Salomone, che era un re così saggio. Poi sono venuti loro stessi e tutte queste cose che avevano sentito di Salomone, adesso quando le hanno viste erano ancora di più di quello che avevano sentito. È stato quello che Dio ha operato, la sua gloria, e questa immagine ci deve mostrare che Dio desidera la Chiesa su questa terra che esprime la sua gloria e dove si può vedere la ricchezza e la sua grandezza, la grandezza di Dio, tramite tutti questi uomini. Il Signor Gesù ha detto negli Evangeli: qui è ancora di più di Salomone, perché Gesù è il vero Salomone e ora lui edifica la sua Chiesa. Lui ha prodotto la sua Chiesa tramite la morte e la risurrezione. Questo tempo così bello, vediamo nella storia che tutta questa cosa non è andata sempre verso l'alto come le azioni nella borsa, come adesso che ci sono le crisi, e la stessa cosa con il popolo di Dio, andava su e giù. Quando è arrivato così in alto, nel punto più alto della storia, è caduto. E vi consiglio di leggere come mai ha fatto questo sbaglio, come è successo. Il figlio di Salomone, dopo che Salomone è morto, era lui che ha preso il regno, no? L'erede al trono. ha preso la signoria e poi ha pensato, sì, cosa dobbiamo fare adesso? Come continuiamo? E non sapeva bene cosa doveva fare, ha chiamato i consiglieri, quelli anziani, i consiglieri di suo padre, li ha ascoltati, quelli che conoscevano il paese, conoscevano tutte le relazioni. E che hanno dato dei buoni, ottimi consigli di buona coscienza. E gli ha detto, guarda, il popolo è oppresso con tutte le tasse di tuo padre, le pretese. Se tu adesso alleggerisci questo peso, allora ti saranno sottomessi per tutta la tua vita e tu sarai un buon re. Ma era giovane, ha avuto altri consiglieri, giovani consiglieri che sono cresciuti con lui della sua generazione e si è lasciato consigliare anche da questi. E loro gli hanno consigliato non permetterglielo. Potete leggere. Tu devi aumentare la pressione, aumenta la pressione, fai vedere chi ha il comando. Primo Re 12, leggo questo passaggio. Primo Re 12, versetto 8, ma Roboamo trascurò il consiglio datogli dai vecchi e si consigliò con i giovani che erano cresciuti con lui ed erano al suo servizio e disse loro, come consigliate di rispondere a questo popolo che mi ha parlato dicendo, allevia il giogo che tuo padre ci ha imposto? I giovani che erano cresciuti con lui gli risposero, ecco quel che dirai a questo popolo che si è rivolto a te dicendo, tuo padre, e così via.
So sollst du reden, mein kleiner Finger ist dicker als die Hüften meines Vaters.
Mio padre vi ha caricato. Il mio dito mignolo è più grosso del corpo di mio padre. Mio padre vi ha caricati con un giogo pesante, ma io lo renderò più pesante ancora. Mio padre vi ha castigati con la frusta, io vi castigherò con i flagelli a punte, con gli scorpioni, dicono.
Auslöser, dass das ganze Volk, vor allem mindestens die
e questa è stata la causa che tutto il popolo, soprattutto le dieci tribù all'infuori di Giuda e forse anche Beniamin, che non erano più uniti al re di Giuda, non volevano più seguire. E poi Geroboamo è venuto dall'Egitto, era in esilio perché era attivamente contro Salomone. È tornato dall'esilio e ha preso possesso del resto del popolo e ha detto, Giuda, basta, ce ne andiamo, non vogliamo più avere niente a che fare con loro. E da questo punto in poi si sono formate due nazioni, Giuda e Israele, con il resto delle tribù. Geroboamo ha detto, ok, adesso sono il re di Israele, del resto, della gran parte in pratica. E dopo si è detto, se adesso torniamo e ci sono le feste e il popolo vuole tornare a Gerusalemme, allora mi abbandoneranno. Perdo il mio regno, ritorneranno a Giuda, perché devono andare a Gerusalemme per rispettare le feste. Allora ha avuto questa idea di creare un nuovo luogo di preghiera, un centro di preghiera. Sono stati fatti dei tori in oro, uno in Betel, Bethel e uno in Dan. Così tutti in Israele non dovevano più fare tutta questa grande, questo tragitto così lontano e andavano a questi posti invece che andare a Gerusalemme. Fa due cose. Divide il popolo, però dobbiamo anche ammettere che un profeta gli aveva profetizzato questo, che Dio l'avrebbe utilizzato come giudizio su Israele. Però adesso ha abbandonato il luogo che Dio aveva scelto e ha aiutato il popolo, oppure gli ha detto pregate in un altro luogo. E in pratica toglie Dio e mette questa immagine, questi tori in oro, e la Bibbia lo chiama idolatria. E questo comportamento continua poi nella storia successiva degli altri re, di tutto il popolo di Israele. E è vero, poi viene nominato sempre il peccato di Geroboamo. I re, sì, vengono menzionati, è detto il bene e il male, però dopo c'è scritto, però continuarono nel peccato di Geroboamo. Proseguirono. Questa idolatria si è moltiplicata e ancora peggiorata. Ci sono ancora degli altri dei che sono stati adorati. E questa è la causa perché Dio ha giudicato il popolo e l'ha lasciato andare in prigionia a Babilonia.
Gerusalemme.
Il principio di Gerusalemme è stato ferito, non è stato preso seriamente da Geroboamo. Vediamo in tutta la scrittura che Gerusalemme ha un significato molto importante, non solo per gli uomini, ma anche per Dio. Salmo 135. Versetto
21.
Sia benedetto da Sion il Signore che abita in Gerusalemme. Così tu hai un Dio che abita in una città sulla terra, abita. Il Signore che abita in Gerusalemme. In Esdra l'abbiamo anche letto. Chi è tra di voi del suo popolo, colui sia il suo Dio. E lui vada a Gerusalemme per edificare la casa del Signore. È il Dio che abita a Gerusalemme. La presenza di Dio è collegata con questa città. La presenza di Dio viene collegata con questa città. Possiamo leggere tutti questi versetti, per esempio Isaia capitolo 2. Tutta la scrittura è piena di versetti che ci aiutano anche a capire. Chi ce l'ha può leggere? Il capitolo 2 di Isaia, versetto 3. Molti popoli vi accorreranno e diranno, venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo per i suoi sentieri. Da Sion infatti uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Amen.
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 Ja, Also diese Stellen sind, sind sehr häufig.
Questi versetti vengono ripetuti molto spesso, che ci mostrano come è importante Gerusalemme per Dio. Dio ha scelto un luogo e in questo luogo vengono tutte le promesse. Deve essere una luce per le nazioni.
Isaia 62,
1. Per amor di Sion io non tacerò, per amor di Gerusalemme io non mi darò posa, finché la sua giustizia non spunti come l'aurora, la sua salvezza come una fiaccola fiammeggiante. Amen. Possiamo leggere questi versetti a casa, goderli, sono le promesse per Gerusalemme. Ma al tempo di Isaia, Gerusalemme si trovava in una situazione veramente bruttissima. E questa parola è per incoraggiare che Dio vuole ripristinare Sion.
Salmo
137. Lo possiamo leggere insieme. Là presso i fiumi di Babilonia sedevamo e piangevamo ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appeso le nostre cetre. Là si chiedevano delle canzoni quelli che ci avevano deportati, dei canti di gioia quelli che ci opprimevano dicendo: cantateci canzoni di Sion. Come potremmo cantare i canti del Signore in terra straniera? Se ti dimentico, Gerusalemme, si paralizzi la mia destra. Resti la mia lingua attaccata al palato, se io non mi ricordo di te. Se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Amen. Fino al 6. Amen, Signor Gesù. Questa era l'anima di un giudeo credente che si trovava in cattività. Era stato portato via, era in Babilonia e pensava a Sion. Oh, resti la mia lingua attaccata al palato. Devo cantare una canzone di Sion qui a Babilonia, e allora la mia lingua si attacca al palato. Questa canzone la posso cantare solo a Sion. In Apocalisse leggiamo che cantavano una nuova canzone. Questa nuova canzone la puoi cantare solo a Sion, perché una canzone di Sion la puoi cantare solo a Sion.
Amen.
Se tu non ti trovi nel luogo in unità, nel luogo prescelto da Dio, allora tutto è così asciutto, secco, arido. Ma qui si trova Dio. Resti la mia lingua attaccata al palato se io non mi ricordo di te, se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia. Da noi è tradotto giusto. Se non metto Gerusalemme al di sopra di ogni mia gioia, anche se Gerusalemme non è al di sopra di ogni tua gioia, nonostante questo, ho il desiderio di volere che lei diventi al di sopra di ogni mia gioia. Lei è la nostra gioia più alta. Se noi vediamo che il Signore vuole edificare la sua Chiesa, che si muove tra di noi e che il suo regno viene espresso, Gerusalemme è un'immagine per la Chiesa.
Um,
Salomone abbiamo visto che si vedeva proprio un'espressione di pienezza. Ieri sera abbiamo letto i versetti nella riunione di Inatti. C'è un'espressione ed è la stessa espressione come a nel tempo di Salomone. Salomone c'era, viene espressa la ricchezza del Signore tramite il Tempio, i servizi, i sacrifici, la ricchezza, tutte queste ricchezze che venivano portate giorno dopo giorno. C'era un'espressione di sovrabbondanza e di gloria. E se tu guardi l'inizio della Chiesa, tu vedi che c'è lo Spirito che scende sui fratelli, iniziano a parlare e avviene qualcosa. È una cosa meravigliosa, incredibile. La saggezza di Dio è stata rivelata, la sua regnanza era presente. Da una parte c'era la Gerusalemme esteriore con il suo tempio, con i suoi servizi ministri, ma poi dall'altro lato avevi un gruppo di uomini che avevano la realtà, avevano sperimentato la realtà della presenza di Dio, della gloria di Dio. Non avevi più bisogno di un tempio esteriore, visibile, ma il tempio è la Chiesa. Il vero Tempio. Amen. E questa espressione della pienezza vediamo anche in Efesini, in Efesini 1. E prima che viene descritto, dice che abbiamo bisogno di occhi illuminati per vedere questo Cristo, che illumini gli occhi del vostro cuore. Illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. 18. Qui ci sono. E qual è verso di noi che crediamo? L'immensità della sua potenza, questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò. Amen. Quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome che si nomina non solo in questo mondo ma anche in quello futuro. Ogni cosa egli ha posto sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa. Amen. Che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutto. Amen. Questa pienezza è nella Chiesa, che tu hai questo Cristo meraviglioso che ha ottenuto così tanto. In pratica Lui ha la potenza e la pienezza di Dio, è in Lui, e Lui è stato posto come capo della Chiesa, che è il suo corpo, è il corpo di questo risorto. Questo Cristo che è stato posto sul trono, che è asceso, è al di sopra di tutto, tutto gli è stato sottoposto, e il suo corpo è la Chiesa. La Chiesa è la pienezza di tutto quello che porta, è il compimento di quello che porta a compimento. Questo ci deve mostrare, ci deve dare la luce, questo spirito di rivelazione dobbiamo avere. Gli occhi del nostro cuore devono essere aperti, illuminati, dobbiamo vederlo. All'inizio, quando sono diventato cristiano, credente, due fratelli volevano chiarirgli qualcosa relativamente all'unità, mi hanno fatto vedere dei versetti, ma non ero ancora pronto per ricevere questa cosa, non ero aperto. Ho lasciato perdere, ho detto sì, ok. Ma un giorno il Signore mi ha rivelato che cos'è la Chiesa, e quando l'abbiamo visto, allora tutto il resto non conta più nulla. Come ha detto Pietro, ma Signore, dove dobbiamo andare? Dove devo andare?
Der Herr hat mich für, ich muss sagen, für alles andere eigentlich ruiniert.
Il Signore mi ha, diciamo, rovinato per tutto il resto.
Nur noch brauchbar für den Aufbau der Gemeinde.
Soltanto utilizzabile per l'edificazione della Chiesa, come Pietro, come una, la pietra per edificare la Chiesa. Tu non puoi utilizzarlo per nient'altro.
Nur für den Aufbau seiner
Solo per l'edificazione della sua casa. Ci ha chiamati tutti noi. 2000 anni fa, se tu fossi vissuto allora e fossi diventato credente, avessi ricevuto il Signore Gesù, allora automaticamente tu sei stato aggiunto. Il Signore aggiungeva i credenti, ma dove aggiunti? Dove? A che cosa? Alla Chiesa. Una traduzione dice aggiunti alla Chiesa. Nella parola c'è scritto sono stati aggiunti noi nuovi credenti, e quello che è stato creato è la Chiesa. E così come un giudeo che si trovava a Babilonia, anche quando era Israele o a Giuda, desiderava Gerusalemme. Così è per tutti i cristiani. Noi desideriamo, nel nostro cuore desideriamo la Chiesa. Ed è quello che desidera il Signore. Ed è quello che è stato posto anche nei nostri cuori con la vita che abbiamo ricevuto quando siamo diventati credenti. Tu sei diventato membro del suo corpo e sei diventato una pietra per l'edificazione della sua casa.
Amen.
Non è una cosa che dobbiamo fare come sottopunto, è una cosa centrale, perché la Chiesa è un punto centrale per Dio. Come nei Giudei, nel Vecchio Testamento, era un punto cruciale. Quando sono stati portati via in deportazione, cosa avevano allora? Pregavano per Gerusalemme. C'è questo desiderio di ritornare. Quando ritorneremo? E alcuni avevano forse già anche dimenticato, però Dio ti dà anche delle situazioni, degli uomini che risvegliano il tuo spirito, e poi tu ti rendi conto perché sei creato, perché ti trovi in questo mondo. Non sei qui per fare una bella vita, per costruire chissà che cosa. Tu sei qui solamente per edificare la Chiesa. Certo, dobbiamo lavorare, abbiamo bisogno di guadagnare per vivere, ma non è il nostro punto cruciale. Ma il Signore desidera che quello che Lui ha nel cuore sia pure nel nostro cuore. Lui desidera la sua Chiesa, una Chiesa che è gloriosa. E quello che determina anche la Chiesa è che è uno. Ovunque dove i fratelli si incontravano erano uno. Automaticamente dice, però non è proprio una bella parola, perché sembra una cosa un po' tecnica, programmata. Il loro essere era uno. Erano uniti. Anche se c'erano delle altre diverse opinioni. Sì, c'è scritto nel Nuovo Testamento, ci sono descritte tante cose. Anche il grande apostolo ha fatto qualcosa che non doveva fare, che non era secondo questa unità. Però vediamo, nonostante queste differenze che avevano, erano uniti e seguivano il Signore assieme e cercavano il Signore assieme. Come è scritto in Atti, capitolo 4. No, capitolo 2.
die dann sein Wort annahmen.
Versetto 41, quelli che accettarono la sua parola furono battezzati e in quel giorno furono aggiunte a loro circa 3.000 persone. Aggiunte nel senso che rimasero, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. 44. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. C'è veramente una forza potente che qui agisce. Ci sono uomini. Escono dalla loro vita normale o abitudinale e creano una nuova vita. E questo ci mostra che il Signore lo vuole fare anche con noi. Però questa forma di comunione, essere tutti insieme, più tardi si è un po' modificata quando leggiamo le lettere di Paolo scritte alle altre chiese. Non è che erano sempre tutti i giorni nel Tempio, quotidianamente, hanno vissuto una vita normale, hanno lavorato, però allo stesso tempo sono andati alle riunioni, non hanno mancato le riunioni, hanno avuto le comunioni, hanno avuto regolarmente le riunioni e hanno vissuto tramite Cristo, hanno curato questa relazione verso Cristo. Questa espressione dell'unità è quello che convince il mondo. Come dice il Signore in Giovanni 17, che il mondo creda. Io vi ho dato la gloria affinché voi siate uno. Versetto 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai data a me affinché siano uno come noi siamo uno. Amen. 21. Che siano tutti uno, e come tuo Padre sei in me e io sono in te, anch'essi siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. È una testimonianza. Questa cosa è una testimonianza. Amen. E noi desideriamo questa cosa, il Signore lo desidera, desidera Gerusalemme. E questa testimonianza viene attaccata, le porte dell'Hades si aprono. Dove sono le porte dell'Hades? Non sono lontane, sono vicine. Come abbiamo detto ieri sera, il nemico vuole attaccarci e lo fa soprattutto tramite il nostro uomo naturale. Ah, come sono, non posso farci niente. Ma così non viene edificata la Chiesa con il nostro essere naturale. La Chiesa viene costruita tramite la morte e la risurrezione. Inizia con il battesimo. Tu qui riconosci, non voglio più vivere io sono morto con Cristo, sono crocifisso, non vivo più io, ma Cristo vive in me. E adesso diventa la nostra nuova vita. E tutte le volte che il nostro vecchio uomo fuoriesce, è un attacco, perché diamo la possibilità al nemico di danneggiare la Chiesa. Perciò il Signore ci deve ricordare sempre, ci deve preservare da noi stessi. Ieri sera è stata una frase così bella. Devo porre la mia fiducia più nel Signore e non su di me. Non avere fiducia in noi stessi. Se noi poniamo la nostra fiducia alla carne, non lo dobbiamo fare. Non porre la tua fiducia in te stesso.
Das setzt voraus, dass wir ein Leben im Geist
il presupposto è che noi impariamo a condurre una vita nello spirito. Che cosa ha fatto la differenza in Atti? Adesso tu vendi tutto, abbandoni tutto e adesso poi ci riuniamo sempre assieme? No, non è fatto così, no. Questa persona ha sperimentato lo spirito e lui non voleva più le sue vecchie cose, voleva seguire il Signore assieme con quelli che amavano e conoscevano il Signore come lui. Perciò è importante nella Chiesa che conosciamo lo spirito. Gerusalemme è qualcosa di celeste. C'è la Gerusalemme terrestre, ce lo dice Galati, perché sono venuti delle persone da Paolo e hanno detto: ah, dobbiamo stare attenti, dobbiamo fare in modo che qualcuno mantenga anche la legge. E in Galati ci viene mostrato che questa Gerusalemme terrestre, che i giudei apprezzano ancora oggi, e nelle notizie in questi giorni si sente sempre più spesso, qui c'è è un tema molto scottante. Quando volevano ricostruire Gerusalemme sono arrivati altre persone, hanno detto: ah no, non lasciatela ricostruire, questa città ha fatto sempre problemi, è una città, è meglio che non viene costruita. Questa è la Gerusalemme terrestre. E poi dice Paolo: la Gerusalemme terrestre, la Gerusalemme di oggi, e sono, i suoi figli sono sotto la schiavitù, sotto la legge. Gerusalemme, la Gerusalemme terrestre, oggigiorno non è neanche più così credente. Ma c'è un'altra Gerusalemme, la Gerusalemme di lassù, 4:26. Ma la Gerusalemme di lassù è libera ed è nostra madre, abbiamo una madre. E la Gerusalemme di lassù ha una natura celeste, il suo essere è celeste e non terrestre. Amen. Il Signore dice: distruggi questo tempio. Effettivamente è stato distrutto completamente. Ha detto che pure questo muro dove vanno i giudei a pregare non è un muro del tempio, è stato un... questo muro non fa parte del tempio, non era un muro del tempio, è di un edificio separato. Il Signore ha detto: distruggi questo tempio. E il Signore dice: Gerusalemme, quante volte volevo raccogliere i tuoi figli come la madre vuole raccogliere i suoi pulcini. Ma veramente il cuore di Dio si vede, la tristezza per quello che riguarda il suo popolo, ma c'è il nuovo patto, la Gerusalemme celeste, e noi siamo nati lassù, e la nostra madre viene di lassù. Questa rinascita è di lassù, noi veniamo da su. Lo sapete, non siamo di questo mondo. Siamo nel mondo, ma non siamo del mondo.
Amen.
E non singolarmente ciascuno di noi è rinato, ma abbiamo anche qualcosa che ci unisce, che abbiamo qualcosa insieme. Ed è quello che viene prodotto dal Signore in noi. La sua chiesa. Lui edifica la sua chiesa. E proprio in Galati si fanno vedere due cose opposte, due modi di edificare: tramite le opere della carne nel capitolo 5 e tramite e l'altra parte tramite i frutti dello Spirito. E noi abbiamo bisogno di più frutti dello Spirito. Esercitiamoci a vivere nello Spirito. Non che dobbiamo sempre esattamente sapere come il Signore ci guida, così, ma dobbiamo esercitarci. Io non ho una meta tante volte, però vado dal Signore, lo invoco e gli dico: Signore, ho bisogno di Te, Signore il mio spirito, Signore Tu sei presente. Qualche anno fa abbiamo mangiato con la mia famiglia nel ristorante e avevo la mia nipotina e dovevo stare un po' attento cosa faceva, e c'erano in un'altra stanza, c'erano due gradini, e questo bambino camminava continuamente, aveva appena imparato a camminare e continuava le scalette su e giù, e io la dovevo tenere per mano continuamente. Ha detto: ah, si è esercitata. E oggi è più grande, ha 4 anni. O li fa tra un po', e può andare anche da sola in un'altra stanza, oppure salire le scale in una casa, perché si è esercitata, e noi anche ci esercitiamo. Esercitarsi nello Spirito a respirare il Signore. In una canzone diciamo: respiriamo il Signore. Insegnaci a respirarti, Signore, e questo è l'esercizio dello Spirito. Vado dal Signore e gli dico: Signore, mi apro a Te. Signore, parlami. Signore, desidero essere uno con Te, unito a Te, avere questo atteggiamento. Alcune volte abbiamo problemi sul lavoro, però forse c'è una piccola possibilità, ti puoi mettere da parte, parli al Signore. Signore, io voglio essere uno con Te, Tu conosci la situazione, ma io ho fiducia in Te. Sì, ci esercitiamo nello Spirito. Quando ci esercitiamo non è che abbiamo subito un buon risultato, però se ci esercitiamo e ci esercitiamo, ce la facciamo. Tu ridi, ma il Signore ci dice che noi un giorno comanderemo. Dobbiamo conoscere così il Signore, essere uniti a Lui. La Chiesa viene edificata nello Spirito, perciò dobbiamo esercitarci quando ci riuniamo ad essere nello Spirito. Ci sono tanti servizi da fare, ha detto anche il Gerd, e tante diverse opinioni. Cosa facciamo? Voglio imparare a fare queste cose nello Spirito, e poi c'è forse qualcosa che non mi piace, che non voglio farlo, devo dirlo per forza? Signore, sono morto con Te. Amen. È una tale liberazione che non dobbiamo rimanere nella nostra volontà, nel nostro essere. Il Signore ci libera. Lui edifica la Sua Chiesa. Questo è incoraggiante e ci fa restare tranquilli che Lui lo fa. E questo Spirito, sperimentato allora a Gerusalemme, li ha uniti, li ha resi uno. Era uno spirito e quindi erano anche un corpo, uno spirito. Amen. E la Gerusalemme di lassù. Primo Corinzi, ci viene data una... Primo Corinzi non dice dove, 1:10 penso, adesso guardo. Or fratelli, vi esorto nel nome del Signore nostro Gesù Cristo ad aver tutti un medesimo parlare e a non aver divisioni tra di voi, ma stare perfettamente uniti nel medesimo modo di pensare e di sentire. Allora, medesimo modo di pensare e sentire non è che ti dicono: ah, ti danno il libricino, c'è esattamente dentro quello che tu devi parlare e tutti devono parlare quello che c'è in questo libretto. No, non è inteso così. Però parliamo tutti la stessa cosa. Fratelli, io ho apprezzato dall'inizio le riunioni della Chiesa, non quando soltanto una persona dà il messaggio, ma quando tanti fratelli dicono la stessa cosa, però è un po' diverso, ma tutto va in quella direzione, nella stessa direzione, edifica, è un fiume che scorre, è lo Spirito. E non è ma. Il Signore parla in una certa direzione e tu hai un'altra opinione e dici, io vedo la cosa un po' diversamente. No. Dobbiamo avere anche un certo sentimento, una sensazione, come lo Spirito si muove, e questo atteggiamento: Signore, voglio essere uno. Se il Signore parla tramite il Mattias, voglio sentire cosa il Signore dice, e se il Signore parla attraverso una fratella che siede là dietro, voglio sentire che cosa vuole dire il Signore tramite questa persona. E ha a che fare molto con il parlare. Le riunioni parliamo sempre, non abbiamo tant'altro medie, ma solo la parola possiamo utilizzare. Parlare, salmeggiare, lodare, cantare. Tutti dobbiamo esercitare a parlare lo Spirito, e questo incentiva l'unità. Il Signore ci ha resi uno e quindi dobbiamo continuare a camminare in questa unità. Non parlare in modo diverso, che le nostre diverse opinioni diventano forti, dure e si dice, ah sì, uno deve combattere l'altra idea. Questo è il mondo. Lasciate che lo Spirito ci guidi, lo Spirito ci conduce in una unità, anche se ci sono diverse facce dell'unità, però dobbiamo farlo tramite il Signore, che la cosa non ci divide, perché la divisione è veramente una grande perdita per il Signore. Infatti, fratelli miei, Signore Gesù, la Chiesa deve rimanere, è una, e deve mantenere questa unità, ed è anche la nostra responsabilità, e dobbiamo anche realizzare quanto è prezioso, e poi saremo anche diligenti per mantenere questa unità, ma stare perfettamente uniti. La Chiesa non viene edificata tramite organizzazioni. Se lo Spirito agisce, è presente, allora anche l'unità è realtà. Adesso la domanda è: come possiamo mantenere questa unità? Come possiamo proteggere l'unità?
Perciò
nella Scrittura ci mostrano che la Chiesa non è mai stata una organizzazione e non era una Chiesa regionale. Certo, tutti i cristiani appartengono alla Chiesa, sono fratelli, sono nostri fratelli. Tutti i cristiani sono nostri fratelli, ma per la vita della Chiesa, per l'espressione della Chiesa sulla terra, nonostante la Gerusalemme è celeste, anche un posto sulla terra, e se leggiamo Apocalisse, un giorno verrà sulla terra, e oggi il giorno già lui edifica la sua Chiesa. Che cos'è importante? Importante che il Signore sia presente e regni, e che lui inizi la Chiesa e che regni. La sua autorità deve essere presente. E un'altra cosa è che non ci possiamo dare un nome qualsiasi e davanti o dietro mettere Chiesa. A Karlsruhe esiste un gruppo che si chiama Chiesa Fabbrica 88. Non ridono? Noi ridiamo, ma loro pensano che questo nome è buono. Questo gruppo si è creato nel 1988 e si sono incontrati in una vecchia fabbrica. E così ce ne sono un sacco di gruppi con diversi nomi, denominazioni. E il Signore desidera che noi prendiamo questa posizione, che non siamo null'altro all'infuori della Chiesa. E qua deve essere sottolineato la Chiesa. Questo bisogna sottolineare, né la Chiesa a Karlsruhe, ma la Chiesa a Karlsruhe. Cioè, la Chiesa è più importante. E non ce ne deve essere più di una in un luogo. Se io ho letto bene la mia Bibbia, in un luogo deve esserci solo una Chiesa. Se c'è, se viene parlato di più Chiese, come in Giudea, perché c'è la suddivisione del, come si dice, del geografico, politico, è diverso. Ma in un luogo c'è soltanto una chiesa. Ed è una cosa per noi tranquilla. Non mi devo neppure costringere ad essere uno con i fratelli a Bonn. Cioè, ho abbastanza lavoro già con i fratelli a Karlsruhe. Certo, è bello quando ci riuniamo come adesso, insieme, in unità, godiamo il Signore, utilizziamo, sfruttiamo il tempo per scoprire la parola. Ma nel luogo dove noi viviamo viene edificata la Chiesa e noi siamo, dobbiamo mantenere l'unità, che il nemico non ci divide e non entra dentro, e qui esercitiamo a mantenere l'unità dello Spirito, l'unità dello Spirito. Se ci sono sempre delle opinioni diverse, è sempre bene volgersi tutti allo Spirito. Abbiamo questo accesso nello Spirito verso il Padre. Siamo edificati come abitazione di Dio nello Spirito. Amen. Si capisce niente.